Secondo il governo, via libera dalla Quirinale allo scudo legale al fermo preventivo, ma apportando delle modifiche. Le due norme saranno nel decreto di domani, dicono fonti di Palazzo Chigi. Le opposizioni unite, norme incostituzionale. A Torino scarcerati 3 arrestati per gli scontri di sabato, per 2 l'obbligo di firma, domiciliari per il 22enne vicino al gruppo che ha aggredito il poliziotto, e la destra attacca subito i magistrati. Scontro Salvini-Vannacci, l'ex generale, lui il traditore, io la vera destra. Per il leader leghista è un capitolo chiuso, ma ora rischia un'emorragia di voti e le critiche del suo partito. Colloqui produttivi, hanno commentato così gli ucraini la prima giornata di negoziati con russi e americani. Ad Abu Dhabi, sul terreno però, Mosca continua ad attaccare. Nella Donbass, bombe a grappolo su un mercato, almeno 7 i morti. L'inflazione a gennaio rallenta rispetto a dicembre, ma resta il problema dei beni alimentari. L'inflazione sul carrello della spesa cresce più del doppio, i salari stentano a recuperare potere d'acquisto e la crisi industriale si aggrava. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Secondo il governo, dunque, come sentivate dai titoli, sarebbe arrivato il via libera dalla Quirinale allo scudo legale per la polizia e al fermo preventivo per i manifestanti, ma apportando delle modifiche. Fonti di Palazzo Chigi dicono che le due norme saranno nel decreto di domani. Oggi al Senato le comunicazioni di Piantedosi, le opposizioni unite, norme incostituzionali. Sentiamo da Roma, Anna Bredice.
Ottima interlocuzione con il Colle, fa sapere il governo, ma fino all'ultimo tra il Quirinale e Palazzo Chigi ci sono stati continui contatti e anche un colloquio con Mantovano per smussare tutte le parti più a rischio di incostituzionalità del decreto che arriverà al Consiglio dei Ministri domani insieme ad un disegno di legge. Ma se quest'ultimo avrà tempi lunghi nell'esame in Parlamento e forse cambierà, il decreto legge andrà in vigore subito e conterrà le due misure molto riviste rispetto a quelle che Meloni e Salvini volevano e che in ogni caso, pur passando al vaglio della costituzionalità degli uffici del Quirinale, alzano un altro po' l'asticella della stretta securitaria nel paese. Si tratta del cosiddetto scudo penale per gli agenti e del fermo preventivo. Rispetto alle proposte iniziali, lo scudo penale si trasformerebbe in un altro registro rispetto a quello degli indagati, nel quale entrano quelle azioni che abbiano una giustificazione, una reazione in caso di pericolo o fatti gravi, e per non violare l'articolo sull'uguaglianza di tutti i cittadini, la norma dovrebbe valere per tutti, non solo per gli agenti di polizia. Sul fermo preventivo, che solo pochi minuti prima dell'incontro al Colle Piantedosi difendeva al Senato, questo dovrebbe diventare una sorta di accompagnamento in questura nel tempo della durata della manifestazione, ma dal Quirinale farebbero sapere che non basta essere sospettati di voler fare azioni violente per essere fermati. Piantedosi oggi è andato al Senato, dove si sono votate le risoluzioni. L'atteggiamento del ministro, così accusatorio nei confronti delle opposizioni, strumentalizzando gli incidenti, alzando il livello dello scontro, hanno reso impossibile qualsiasi dialogo. Le opposizioni hanno presentato una risoluzione unitaria chiedendo ad esempio che gli agenti vengano spostati dall'Albania in Italia per aumentare l'organico, respingendo la stretta repressiva che Meloni e Salvini vogliono. Gli nello studio.
E come sentivate, le opposizioni dunque hanno presentato una mozione unitaria in cui respingono come incostituzionale le norme che la destra vorrebbe mettere nel decreto sicurezza. Allora ascoltiamo Alessandra Maiorino, senatrice 5 Stelle.
Siamo molto orgogliosi di questo passaggio parlamentare, non irrilevante in un momento estremamente delicato per il nostro paese, dove da più fronti questo governo minaccia una stretta securitaria. Noi lo denunciamo da tempo, ma adesso si stanno, diciamo, allineando un po' di cose, in arrivo questo nuovo pacchetto sicurezza dove ancora non si sa bene che cosa ci sarà, però ci siamo preallertati su norme potenzialmente addirittura incostituzionali. Quindi ci sono una serie di elementi che ovviamente hanno reso chiaro che il gioco della maggioranza era quello di portarci in una trappola, visto l'arrivo appunto di questi provvedimenti assolutamente di tipo securitario, poliziesco, volti a reprimere la libertà di manifestare e non di arginare frange facinorose e violente, cosa che è assolutamente legittima, ma che gli strumenti normativi esistenti già consentono di fare.
A Torino, intanto, sono stati scarcerati i tre arrestati per gli scontri di sabato e la destra parte subito all'attacco dei magistrati. Sentiamo da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
Sono stati scarcerati con obbligo di firma Matteo Campaner, 34 anni, e Pietro Desideri, 32 anni. Entrambi erano stati fermati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso, Desideri ha raccontato di essersi fermato per soccorrere una persona a terra prima di essere colpito con diversi manganelli. Avrebbe riportato la frattura del naso e di un dente. Accusato anche di lancio di pietre, ha negato. Analoga la posizione di Campaner, che respinge le accuse di lancio di sassi e petardi e di aver posto resistenza all'arresto. Entrambi sono incensurati senza precedenti né segnalazioni e dalla perquisizione non sono emersi elementi sospetti. Resta invece ai domiciliari Angelo Francesco Simoniato, 22 anni, arrestato dalla Digos, è stato individuato nel gruppo coinvolto nell'aggressione dell'agente Alessandro Calista. Tuttavia dalle immagini non risulterebbe una partecipazione diretta, il giudice parla di concorso morale collocandolo nelle retrovie, mentre altri video mostrerebbero il lancio di un oggetto non identificato. Restano confermate le accuse di resistenza e lesioni. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame. Già a piede libero, vergogna, ha detto Matteo Salvini. Il capogruppo di Forza Italia al Senato ha invece parlato di decisione vergognosa che offende le forze dell'ordine, rilanciando sui social l'appello a votare sì al referendum sulla giustizia.
E il giorno dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega, Matteo Salvini parla di capitolo chiuso, di Lega più forte di prima e definisce l'ex generale un ingrato. Vannacci ha replicato: è lui il traditore, io sono la vera destra. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
Il più indebolito dallo strappo di Vannacci al momento è sicuramente Matteo Salvini. Il segretario della Lega deve affrontare nel breve periodo due questioni: l'eventuale ulteriore caduta di consensi del Carroccio, con un flusso di voti che l'ex generale potrebbe attirare a sé da una parte, la controffensiva di chi nel partito non ha mai sopportato la forzata convivenza con Vannacci e ora potrebbe chiedergli conto della sua difesa a spada tratta fino a due giorni fa di quello che oggi è definito un traditore, dall'altro. Il leader leghista non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero al suo ex vice sui temi identitari, che ritiene priorità per il futuro. Stretta securitaria lotta all'immigrazione, con la manifestazione rimigrazionista del prossimo aprile a Milano, saranno al centro della campagna mediatica di Salvini nel prossimo periodo, un tentativo per arginare la probabile emorragia di voti. Più difficile stoppare i malumori dell'ala nordista, sollevata dall'uscita di Vannacci, ma che potrebbe tornare alla carica e arrivare a un red razione con chi Vannacci l'ho fortemente voluto e difeso. Il posto di vice segretario che si è liberato potrebbe essere assegnato a uno di loro, ma potrebbe non bastare. Salvini dovrà ottenere qualcosa dagli alleati per blandire il nord. L'autonomia sarà norma entro la fine della legislatura, ha detto solo 10 giorni fa, chiudendo la 3 giorni programmatica della Lega in Umbria. Ora però deve far seguire alle parole i fatti.
Sono stati colloqui produttivi, hanno commentato così gli ucraini la prima giornata di negoziati con russi ed americani ad Abu Dhabi. Le trattative riprenderanno domani, nodo principale quello territoriale, quindi il futuro della Donbass. Nonostante i colloqui nel Golfo non si sono fermati gli attacchi russi con diverse vittime, nella regione di Donetsk Mosca ha lanciato bombe a grappolo su un mercato facendo almeno 7 morti. Nelle grandi città, soprattutto Kiev ed Kharkiv, i bombardamenti continuano a lasciare molte persone al buio e al freddo. Piero Meda dell'ONG WeWorld è a Kiev.
Ormai sono quasi 22-23 giorni che a Kiev si soffre i disservizi di elettricità, riscaldamento e acqua. Di elettricità è un'abitudine ormai da 4 anni che viene razionata durante l'inverno, però il riscaldamento è il primo anno che ci sono tutta questa tipologia di disservizi. Con meno 20 all'esterno, le case che non hanno più riscaldamento, perché l'80% dei condomini di Kiev sono collegati al teleriscaldamento, che in alcune zone non funziona più o funziona minimamente, quindi le temperature dell'acqua è molto bassa, ci sono dagli 8 gradi ai 2 gradi nelle case. Molte case sono moderne e quindi hanno tutto elettrico, anche i fornelli elettrici, le piastre, quindi quando salta l'elettricità non c'è possibilità né di riscaldarsi con delle stufette elettriche, né di scaldarsi dell'acqua, né di cucinare. Quindi la popolazione si è organizzata in tantissimi modi diversi. Lo Stato ha creato subito dei punti di ritrovo che vengono chiamati invincibility point, proprio per far dimostrare questa resilienza, resistenza che continua, dove sono dalle tende calde o delle banche che hanno aperto le proprie porte, che hanno dei generatori, quindi danno elettricità, un pasto caldo, un tè caldo e tutto. E poi la solidarietà tra le persone. E poi si impara a dormire a strati, con tanti vestiti o tante coperte e bottiglie dell'acqua calda nel letto.
Gli attacchi israeliani su Gaza hanno fatto oggi almeno 23 morti, compresi 7 bambini. I raid sono stati a Gaza City, Khan Yunis e al-Mawasi. L'esercito israeliano ha detto di aver risposto ad un attacco contro i suoi soldati, uno dei quali sarebbe rimasto ferito. Secondo le autorità locali, dall'inizio della tregua, lo scorso ottobre, Israele ha ucciso 560 palestinesi, soprattutto civili. A 2 giorni dalla parziale riapertura, gli israeliani hanno anche nuovamente bloccato l'evacuazione dei feriti dal valico di Rafah verso l'Egitto. L'amministrazione Trump ha ritirato 700 agenti dell'ICE dalla Minnesota. Lo ha annunciato il responsabile per i confini americani Tom Homan. Sul campo rimarranno comunque ancora 2.000 agenti. Homan ha detto che il ritiro è stato deciso vista la collaborazione delle autorità locali. A gennaio gli agenti anti-immigrazione avevano ucciso 2 cittadini americani a Minneapolis. Il dato generale dell'inflazione a gennaio rallenta, più 1% rispetto all'1,2% di dicembre, ma resta il problema dei beni alimentari. L'inflazione sul carrello della spesa cresce più del doppio. I salari stentano a recuperare potere d'acquisto e la crisi industriale si aggrava. Massimo Alberti.
Il carrello della spesa a gennaio è cresciuto del 1% sull'anno a causa di aumenti dei beni alimentari lavorati e non di oltre il 2%. L'accelerazione in particolare è avvenuta proprio a gennaio su dicembre, con un'accelerata dell'inflazione di oltre 10 volte dallo 0,1 di dicembre all'1% di gennaio. Ricordiamo che l'antitrust ha avviato un'istruttoria sulla grande distribuzione per gli aumenti degli alimentari. Il problema nel dato mensile è che è ripresa la risalita dei beni energetici, cosa che non fa ben sperare per il futuro. Il problema è che i salari non recuperano per l'ufficio parlamentare di bilancio. Resta ampio il gap negativo delle retribuzioni in termini reali rispetto al periodo pandemico e le prospettive per il prossimo biennio sono che si resterà ancora sotto di almeno 2 punti. L'UPB corregge anche l'Istat sulla crescita. L'Istituto di Statistica settimana scorsa aveva rivisto al rialzo il PIL del 2025 dallo 0,5 allo 0,7%. Il calcolo dell'UPB riporta il dato al 0,5 punto percentuale, in linea con le stime di governo. La CGIL intanto sottolinea come la crisi industriale continui a peggiorare. Ad oggi i tavoli di crisi aperti al Ministero coinvolgono 103 aziende ed oltre 130.000 lavoratori, cui vanno sommati i tavoli gestiti dalle regioni. L'aumento nel 2025 del 58% della cassa integrazione straordinaria, cioè di posti difficilmente recuperabili, indica come questa situazione sia ormai strutturale, sottolinea il sindacato.
La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maya T. a 8 anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca di 25 anni è lo stesso in cui era imputata Ilaria Salis. Sono 2 terroriste, ha commentato il portavoce del governo di Viktor Orban. Maya T era accusata di aver aggredito 9 militanti di estrema destra a margine di un raduno neonazista a Budapest. Sentiamo il servizio da Berlino.
8 anni dimostrano che l'impianto accusatorio non regge, ha dichiarato subito dopo la sentenza l'avvocato di Maya T, Sven Richvin. In riferimento alla richiesta iniziale dei pubblici ministeri che avevano chiesto 24 anni di carcere, per poi tentare un accordo a 14. La sentenza non è definitiva e presenteremo appello, ha aggiunto il legale. Intanto in Germania si ipotizza una possibile richiesta di estradizione nel caso in cui la condanna dovesse diventare esecutiva, anche alla luce delle condizioni di detenzione nelle carceri ungheresi e delle preoccupazioni sul rispetto dei diritti fondamentali dell'imputata, persona non binaria, in un paese più volte criticato per le sue politiche sui diritti civili. All'ultima udienza, Maya T si era presentata in catene con manette ai polsi e alle caviglie. Accuse di processo politico arrivano inoltre da Verdi e socialdemocratici tedeschi, che richiamano anche le dichiarazioni del premier ungherese Viktor Orbán, il quale aveva detto di aspettarsi pene severe per il gruppo antifa Hammerbande, quello di cui fa parte Maya T, classificato come terroristico in Ungheria. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Emanuele Valenti, Massimo Alberti, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22.30.